il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece ridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, sei lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli l'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E disse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Parola del Signore.
Si conclude l'anno liturgico. La Chiesa la domenica prossima inizia la preparazione al Santo Natale con l'Avvento. E concludendo questo anno liturgico, era logico e doveroso mettere al centro la croce di Cristo, questa bella croce che c'è anche qui alle mie spalle. L'hanno chiamata la festa di Cristo Re. Mi fa difficoltà sia la parola festa sia la parola re. Era il 1925 ed era il momento in cui in Russia Stalin dettava legge dicendo che la religione non serviva più a niente. In Italia Mussolini cominciava la sua scalata al potere schiacciando immediatamente l'Azione Cattolica e tutte le strutture della Chiesa. E allora Papa Pio XI ha picchiato un pugno sul tavolo dicendo: no, è Cristo il vero re. Oggi Papa Francesco non lo farebbe, ma il significato rimane molto bello, molto valido. In fondo tutti noi sappiamo che al centro della nostra vita c'è Cristo e non ci interessa il titolo onorifico umano, ci interessa metterlo davvero al centro, che sia davvero colui che dà senso alla nostra vita. Per questo facciamo festa, con gioia. Ma c'è un motivo in più. Papa Francesco ci ha regalato un anno intero dedicato alla misericordia e oggi l'ha concluso. Attenzione, ha concluso l'anno, non la misericordia, anzi ci ha ricordato che questa esperienza che abbiamo fatto in questo anno di rimettere al centro il grande cuore del Padre, del Figlio, dello Spirito che vogliono la pienezza della nostra vita deve rimanere per tutta la nostra vita cristiana. Erano due gli obiettivi che questo anno si proponeva. Verifichiamoli insieme. Il primo era, ve lo dico con le parole stesse del Papa nel documento di apertura dell'anno, dice: Gesù è il volto della misericordia del Padre. E fin qui siamo veramente tutti contenti e d'accordo. Poi aggiunge: il mistero della fede cristiana, cioè tutto quello che ne crediamo, sembra trovare nella parola misericordia la sua sintesi. Riflettiamo: che volto ha Dio per ciascuno di noi? È veramente il volto misericordioso? O siamo ancora fermi a un Dio antagonista con la vita dell'uomo, un Dio che riscuote le tasse, un Dio che vuole i tributi, un Dio che vuole che tu venga a messa, che tu preghi, che tu osservi i comandamenti. C'è un Dio giudice. Siamo ancora fermi al Dio a cui cerchiamo di strappare delle grazie perché Lui non capisce la nostra vita, per cui veniamo magari a pregare, a moltiplicare le parole, come se Lui non sapesse già tutto quello di cui noi abbiamo bisogno e non ci amasse davvero. Quindi capite che dobbiamo continuare davvero a parlare e a vivere la misericordia. Poi il Papa aveva un secondo obiettivo, e lo dico con le parole del Papa. Dice, ci sono momenti nei quali in modo più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo su Cristo misericordia, per diventare noi stessi misericordiosi, segno efficace dell'agire del Padre. Dio Padre non manda angeli ad amare le persone che sono in casa con noi. Se il marito non ama la moglie, non viene un angelo a sostituirlo. E se la moglie non ama il marito, se i genitori non educano i figli, se nel mondo del lavoro non collaboriamo a costruire solidarietà e pace, siamo noi i protagonisti che il Signore ha riempito dei Suoi doni perché diventiamo il volto visibile della Sua misericordia. Allora capite che non si è chiuso proprio niente. Abbiamo avuto il grande dono di fare questo anno della misericordia e dobbiamo continuarlo nella nostra vita, perché senza questo comportamento, senza vedere il volto di un Dio che ci ama e fare in modo che il nostro volto sia un volto misericordioso per i fratelli, non c'è vita cristiana. Allora ben venga il Vangelo di oggi. Forse ci aspettavamo per fare la festa di Cristo Re qualcosa di esaltante. Vangelo di Luca, vi ricordate che Luca ha scritto il Vangelo della misericordia. Le più belle parabole, dal figlio prodigo alla pecorella smarrita, dalla donna prostituta che Gesù perdona, a mille altri episodi, il Vangelo della misericordia. E quando arriva a parlarci della morte di Cristo, l'avete sentito proclamato poco fa, ci fa sentire una situazione molto difficile. Noi vediamo morire nella maniera più brutale, con una violenza inaudita, colui che aveva incarnato niente meno che il Verbo Eterno di Dio nella sua esistenza. E a corredo della sua morte ci mettete il tradimento, il rinnegamento, l'abbandono. Parlo degli apostoli, parlo di me, forse parlo anche di qualcuno di voi. Tradimento, rinnegamento, abbandono, disprezzo, insulto, violenza gratuita. Ma persino questi soldati di cui parla il Vangelo, direi in una forma anche rozza, brutale, di disprezzo. Aggiungiamo, Gesù ha pregato chiedendo di essere liberato dalla morte, perché Dio non è d'accordo con questa morte così crudele. Con nessuna morte Dio è d'accordo, ma tantomeno quella che infligge violenza all'uomo, alle sue creature, per le quali ha dato addirittura suo figlio. Gesù ha pregato insistentemente, vi ricordate l'episodio che ha chiamato gli apostoli più fidati, dice venite con me a pregare nell'orto. Per tre volte è andato di nuovo a vedere e dormivano, e Gesù pregava con un'intensità tale che il sudore cadeva a terra denso come gocce di sangue. Perché Dio Padre non ha ascoltato la preghiera del Figlio? Perché Dio Padre tace? Perché tanti annegamenti nel Mar Mediterraneo? Perché tante vittime della violenza, Dov'è Dio? Perché non parla? È la morte di Cristo in croce. Non vi sto parlando di qualcos'altro. E quanti poveri cristi affrontano una morte senza senso, e comunque anche noi, ciascuno di noi, affronterà questo momento. Allora la domanda è duplice: ma Cristo è sconfitto? È un re sconfitto, impotente? Dov'è Dio in questo momento, quando anche noi dobbiamo affrontare la nostra morte? E la risposta è forte e chiara. Voi immaginate che Gesù... Potete far star zitto quel bambino, per piacere? Voi potete immaginarvi che in quel momento il Padre e lo Spirito non siano lì proprio con Gesù? Chi tiene aperte le braccia sulla croce? Forse i chiodi, ma neanche per sogno. È il Padre che sta immolando il Figlio per noi. È lo Spirito che riempie il cuore di Cristo, gli permette di vivere una morte piena d'amore. Perdona a quelli che hanno davanti, che lì davanti l'hanno crocifisso. Avremmo il coraggio noi di farlo? Guarda al suo fianco e c'è un disgraziato che nella vita ha combinato dei disastri e se lo porta in paradiso. È bellissimo che San Luca, l'evangelista della misericordia, mi stia dicendo: l'attenzione di Cristo in quel momento è per te, povero Cristo, che non riesce a dare senso né alla tua vita né alla tua morte, perché lui ti ama e darà senso alla tua morte, la riempirà della sua presenza. Anche con noi il Padre ci terrà nel momento del nostro passaggio. Anche per noi lo Spirito ci metterà nel cuore la capacità di dire: mi fido di te, mi affido a te. Allora capite che San Luca, che scrive questo Vangelo mentre i cristiani sono uccisi, martirizzati, Nerone, proprio negli stessi anni, prendeva i cristiani, li faceva divorare dalle belve nel circo o li usava come torce viventi per illuminare i suoi giardini. E i cristiani che si domandavano: ma Signore, dove sei? Perché non ci aiuti? Perché ci uccidono? Noi oggi aggiungiamo: perché moriamo? E Luca risponde: fidati, il Signore è al tuo fianco. Non il miracolo, nel senso la bacchetta magica, lo prego e tutto va bene. Questo è il Dio bottegaio, ce l'abbiamo ancora nel cuore. È come una macchinetta dove metto dentro una moneta e esce un oggetto. Vengo in chiesa, dico una preghiera e viene fuori una grazia, neanche per sogno. Dio non ha bisogno di essere svegliato, ci vuole un amore infinito, ma rispetta totalmente la nostra vita, la nostra libertà, ma ci garantisce che non ci abbandonerà mai, neppure un capello del vostro capo andrà perduto. La nostra vita è nelle sue mani. Noi gli chiederemo di avere tante cose materiali, di non ammalarci, di non morire. Bambinesca questa preghiera. Lui non risponde come fosse un saltimbanco a queste nostre richieste. Lui risponde garantendomi che la mia vita è nelle sue mani e lui mi darà vita eterna, come a Cristo. Ed è bellissimo che Luca vada avanti nel racconto dicendo che il centurione che ha guidato i soldati a uccidere Gesù, vedendolo morire, che mentre perdona, mentre promette il paradiso, mentre vive d'amore, non aveva mai visto morire sulla croce un condannato pieno d'amore come Cristo, e dice: questo era veramente il figlio di Dio, lui, il pagano. E la gente che era lì a guardare, che prima sbeffeggiava Cristo dicendogli: vieni giù dalla croce che ti crederemo, quando l'ha visto morire così ha deciso di andarsene battendosi il petto. Ecco, rivelazione del volto di Dio nel momento della nostra morte. questo è il nostro re. Ci state? Vi va bene avere un re così? Scegliamo lui? Guardate, vorrei fare due esempi per farvi capire come davvero queste scelte non sono solo quelle dell'ultimo momento, ma è questo affidarsi totalmente, non chiedendo miracoli, ma chiedendo la forza di amare. Non vi sembra che Papa Benedetto, per avere il coraggio di rinunciare ad essere Papa e a dare le dimissioni, si è spogliato veramente di tutto fidandosi del Signore? E non è un grande miracolo anche questo? La Chiesa ha santificato una dottoressa, Gianna Beretta Molla, madre di due bei bambini, un marito bravissimo, morto poco fa, voglio dire, non sto parlando del Medioevo, parlo dei decenni ultimi, è incinta dalla terza figlia e sente che ha il cancro. Allora tutti i medici le dicono che in terapia, vabbè, muore la bambina, ma almeno tu ti salvi. No! Ne parla col marito e decide: non faccio la chemioterapia, perché io voglio salvare questa creatura che Dio ha chiamato alla vita, gli regalo la mia vita. Non è un grande miracolo? Non è un morire amando? Non è fidarsi davvero del Signore e quindi dare senso alla nostra vita? Ecco, questo è il re che noi dobbiamo scegliere se vogliamo dare senso oggi alla vita, ma soprattutto alla nostra morte, cioè all'eternità. Allora la parola di Gesù con cui concludo mi pare importante. Quando Gesù ha detto, è difficile accettarla al primo colpo, ma forse adesso dopo questa meditazione, Gesù ha detto: chi vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perde la sua vita per me e per il Vangelo la salverà. Scegliamo di fidarci del Signore e continuiamo l'Eucaristia chiedendogli la forza di metterci nelle sue braccia.